Come ogni giorno ad Orientathon, la maratona dell'orientamento che ha come scopo quello di aiutare i ragazzi che frequentano la terza media in quella che è una scelta importante, la scelta del loro futuro, a quale scuola iscriversi. E ogni giorno coinvolgiamo anche chi 13 anni non li ha più, ma chi ha comunque vissuto come tutti voi questa scelta difficile, questo periodo, insomma, importante. Con noi oggi c'è Andrea Pellizzari. Intanto benvenuto.
Grazie, ciao a tutti. Intanto 13 anni io ce li ho, cioè, che sia chiaro fin da subito che io 13 anni non li ho mai mollati perché ce li ho sempre con me. Cioè, nel senso che io sono un tredicenne che purtroppo non ha abbandonato ancora quella strada lì. Io faccio ancora la terza media e rimango lì.
Allora capirai bene, insomma, la situazione nella quale si trovano i nostri ragazzi.
Ah sì, assolutamente. Anch'io, quando mi hanno detto che cosa vuoi fare da grande, io ho detto la terza media e quindi sono rimasto lì.
È giusto. E dopo la terza media, mai niente, la vuoi ripetere a oltranza?
Sì, perché rimani in quel mondo lì, cioè perché già passare alle superiori è un casino,
È
secondo
un
me. Invece,
trauma.
se sei in terza media, cioè, hai sempre quell'ostacolo che è l'esame, cioè esiste ancora l'esame di terza
Sì,
media, sì.
esiste ancora.
C'è ancora quella cosa lì che devi superare, però cioè, dici perché devo superarlo? Cioè, gli esami non finiscono mai nella vita perché devo cominciare dalla terza media,
È
no?
vero, e poi se consideri hai fatto un percorso durato 8 anni, un percorso obbligato, dove non era, cioè, l'unica scelta era dettata magari dai genitori che sceglievano una scuola piuttosto che l'altra per la vicinanza, comodità, insomma, al lavoro piuttosto che a casa.
Ma guarda, io poi sono per le cose fatte bene, cioè è inutile fare 3 anni così, facciamoli bene, che durino 7, 8, 9, 10, 12 anni, che insomma uno poi esce e il diploma, cioè il diploma e la terza media se l'è guadagnata, insomma si è portata a casa con un lavoro onesto, duro, faticoso.
Certo, senti, invece torniamo un po' indietro nella memoria, se non altro, visto che nel tempo no, perché 13 anni hai detto di averli. Tu che scuola superiore hai frequentato?
Allora, io ho fatto una scelta dettata da una passione. Mi sono innamorato quando avevo 9 anni della radio, quindi ero assolutamente, come posso dire, completamente rapito da questo amore spropositato per la radio. A quei tempi non c'erano delle scuole o degli studi che potessero avvicinarmi a quel mondo, l'unica cosa lontanamente che si poteva avvicinare era fare una scuola tecnica e quindi ho preso un diploma come perito elettronico. Però
Certo.
con la radiofonia non c'aveva veramente niente a che fare perché io sono diventato perito elettronico capotecnico,
Ecco, ma
che praticamente avrebbe dovuto sovraintendere al controllo di qualità di quelli che erano i processi industriali elettronici, quindi
certo.
macchine elettroniche, robot, computer, automazioni, automatismi.
Diciamo alla lontana anche mixer, microfoni, però molto alla
Ma
lontana, ecco.
no, guarda, neanche lontanamente, nel senso che hai un'infarinatura di quello che è l'elettronica di base, ma poi non c'entra assolutamente niente con quelle che poi sono state le mie scelte successive. La cosa però interessante è che quel tipo di scuola, cioè una scuola tecnica, ti dà un modo di ragionare che secondo me può essere molto utile nella vita, nel senso che l'elettronica, per chi non ha dimestichezza, è un mondo dove non c'è niente di assoluto, quindi devi trovare degli escamotage per risolvere dei problemi. Cerco di esplicitare, di rendere la cosa un po' più semplice. Cioè, in elettronica non esiste un componente elettronico che funziona in qualsiasi condizione. Ti faccio l'esempio: se tu devi costruire un circuito di un telefonino e ci devi mettere dentro determinati integrati, determinate CPU, eccetera, eccetera, quelle cose che vai a scegliere funzioneranno in base a determinate condizioni di lavoro. Quindi ogni volta che tu dovrai fare un progetto, dovrai tenere in considerazione che quel progetto dovrà funzionare solamente in quelle condizioni. Se cambiano le condizioni, quella roba lì non funziona più, ok? Quindi per farla funzionare in tutte le condizioni ti devi inventare dei trucchi, perché l'elettronica è questo, cioè inventare dei trucchi.
Se vogliamo poi questo sistema può essere applicato ad ogni giorno di vita.
È esattamente quello, cioè l'elettronica per me è stata una scoperta fantastica per questo motivo, perché non essendo un valore assoluto, cioè come può essere la matematica, devi trovare un escamotage per risolvere un problema. Quindi magari ti faccio un esempio divertente, se vuoi. Cioè, tu hai uno schiaccianoci, ok, che serve per rompere le noci, però quello è il tuo strumento, però se devi andare a rompere, che ne so, i pinoli, no? Lo schiaccianoci non funziona più, quindi ti devi inventare uno strumento che magari non c'entra niente con lo schiaccianoci, che ti servirà per rompere i pinoli. Questa è l'elettronica.
Giustamente. Ma Mr. Brown è nato come escamotage oppure invece è frutto di altri pensieri?
Ma guarda, la verità è che a me è servito molto studiare l'inglese in Inghilterra. Quando ero piccolo, quando ero poco più che un bambino, avevo 10-11 anni, e i miei genitori hanno pensato bene di mandarmi a fare un mese di vacanza in Inghilterra, vivere in una famiglia e a studiare l'inglese in una scuola inglese. Quello mi è servito tantissimo, perché la vera scuola di vita è viaggiare, vedere posti nuovi, conoscere e sapere le lingue. Quella è la scuola fondamentale, secondo me, che ognuno di noi dovrebbe fare come diploma, come punto, come obiettivo nella vita. Deve comunque prendersi un diploma in viaggio, secondo me, e vedere cose nuove. E quello mi ha aperto molto la testa. Poi, siccome la mia passione per la radio mi ha portato a fare il DJ, quindi io ho finito il diploma, ho cercato di prendere una laurea in ingegneria elettronica, ma devo dire che era abbastanza faticoso e complesso, e quindi ho abbandonato gli studi dopo 2 anni di università senza risultati, e mi sono buttato nella professione. Quindi facevo il DJ in discoteca, lavoravo alla radio, insomma tutte queste cose, e ho evitato di viaggiare perché avevo sempre troppe cose da fare. Quindi quando sono poi diventato un po' più grandino, intorno ai 27-28 anni, che mi sono rimpossessato del tempo libero della mia vita, ho ricominciato a viaggiare. Sono andato negli Stati Uniti, che era un mio grande sogno, ho incominciato ad andarci molto spesso, e questa mia passione per gli Stati Uniti ha riscatenato la lingua, e quindi da lì è scaturito Mr. Brown, perché ritirando fuori l'inglese poi diventava un che ne so, un meccanismo che usi tutti i giorni, no, nelle cose che fai. E quindi un giorno in macchina con un autore delle Iene che si chiama Fabrizio Montagnier abbiamo visto un tamponamento di un'auto a fianco a noi in autostrada, ma niente di che, insomma una roba veramente così, una sciocchezza, perché tanto viaggiavano quasi ferme, e lì ho detto una frase tipo "Oh, this is an accident", e da lì è nata l'idea di Mr. Brown, perché Fabrizio disse "Ah, dai, facciamo un corso di inglese dove tu tamponi uno, poi scende la macchina e dici ecco, questo è un incidente", e da lì abbiamo cominciato a dire un sacco di fesserie, tipo sì, poi io prendo la mazza da baseball, gli spacco i fanalini e dico ecco, e questi erano i fanalini, e così ci siamo inventati il corso di inglese.
Senti Andrea,
perciò in realtà
scusami, mi sembra di capire che quindi tornassi indietro in ogni caso risceglieresti il percorso di studi che hai fatto.
Ma guarda, sì, perché poi alla fine io ho fatto questa scuola tecnica che, oltre a avermi dato questa visione della vita molto interessante, mi ha insegnato a fare un sacco di cose, perché la scuola tecnica ti insegna a usare le macchine e gli strumenti. Ti faccio un esempio, io a casa so fare i buchi col trapano, so segare un pezzo di ferro, di legno, so usare la lima, so fare mille lavori che ho imparato a scuola.
Sai anche montarti i mobili lì, dell'IKEA senza le istruzioni.
Esatto, io sono campione, io sono cintura nera di IKEA. Allora, cioè,
conservo il numero, perché io sono un disastro.
Io monto, ti dico, i mobili con una velocità impressionante. E poi ho imparato a fare mille cose, cioè per dirti, io ho un mio studio di produzione audio e video, i cavi, i cablaggi, le macchine, cioè è tutta roba che passa sotto le mie mani. Quindi se io devo collegare una cosa, non è che chiamo un tecnico, sono io il tecnico.
Fai tutto tu. Bello, è bello saperlo, sì. Fare, è bello anche che in qualche modo la scuola ti abbia aiutato in quella che poi è diventata il tuo lavoro, la tua passione, e bene o male il principio, forse un'infarinatura l'hai avuta proprio dal tecnico che hai fatto.
Guarda, la parte tecnica in quello che faccio è molto forte, molto presente, e a volte è preponderante su quella che è invece la parte creativa e artistica, che è molto forte, però delle volte mi soffermo molto sulla parte tecnica, perché proprio mi piace, è una parte, un lato che mi appassiona, che delle volte però diventa ingombrante, perché magari stai ore e ore a fare un cablaggio o un montaggio quando te lo potrebbe fare un tecnico e tu pensare invece solamente alla parte, diciamo, artistica, capito?
Certo, però c'è più soddisfazione così, probabilmente, nel farlo
ma
da
sì,
solo.
Sì, delle volte sai cosa? È che puoi fare un po' tutto da solo e delle volte riesci a toglierti da mille guai o risolvere i problemi. Spesso e volentieri con le Iene ero io con molti miei colleghi a spiegargli come funzionavano le apparecchiature, cioè le telecamere, i microfoni, a fare i cablaggi giusti, solo che il problema è che tu dovresti essere quello davanti alla telecamera, non quello dietro,
certo,
capito?
Cioè,
alla fine
chiaro.
Poi i ruoli si sono confusi, si sono molto confusi, però va bene, so che fa parte di me. Adesso io non dico che uno debba fare una scuola tecnica, però io mi sono molto divertito, cioè se vi piace usare le mani dal punto di vista del realizzare le cose, costruire qualcosa, sicuramente una scuola tecnica dà un bagaglio di esperienze notevole e utilissime nella vita. E poi erano tante ore di scuola, perché noi facevamo 40 ore settimanali, perché erano due laboratori, c'era l'officina, eccetera, eccetera, quindi si stava anche due pomeriggi a scuola, però devo dire che sono stati anni molto molto divertenti.
Bene, Andrea, io mi sento di ringraziarti a nome di tutti i giovani all'ascolto, tra l'altro tu sei sempre molto attento ai giovani, vogliamo ricordare il tuo progetto ad Haiti? Esula un po' dal discorso orientamento, però vale sempre la pena ricordarlo, secondo me.
Beh, sì, io sono stato ad Haiti un anno dopo il terremoto, che peraltro proprio l'anniversario cade in questi giorni, perché il 12 gennaio del 2010, ricordo, ci fu questa tragedia terribile che fece un disastro ad Haiti, morirono 250.000 persone, insomma fu una tragedia enorme e ad oggi le cose finalmente sembra stiano migliorando dopo altre tragedie che sono arrivate, perché c'è stato anche il colera, ci sono stati altri morti, la ricostruzione che non partiva, hanno cambiato presidente, insomma mille problematiche. Io sono stato ad Haiti in questa situazione, ho realizzato un CD per raccogliere fondi per la costruzione di un orfanotrofio. Questo orfanotrofio ad oggi è praticamente realizzato e insomma nei prossimi mesi torno ad Haiti per raccontarvi questa storia e per preparare anche la seconda parte di Mr. Brown for Haiti.
Perfetto, grazie ad Andrea Pellizzari.
Grazie a voi, ciao!